cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, buon giovedì 15 gennaio. Recuperi di campionato, l'Inter vola, fatica con Lecce, però va a più 7 sulla Juve, stasera Como Milan. Giorni decisivi per il mercato bianconero. Chiesa si avvicina, Ottolini in Spagna per altre operazioni. My name is Luca, ballata con Vialli, a Reggio lunedì, la serata dedicata all'ex bomber bianconero che ci sta guardando e ascoltando da lassù in vista di questa seconda edizione a lui dedicata, dopo quella di Genova, anche a Torino. Ultimi biglietti per il Teatro Reggio. Controllare sul sito della Fondazione Vialli e Mauro. Buona giornata, ben trovati da Antonio Paolino. Eccoci qua pronti per dibattere su quello che è il turno di campionato. Poi sono state sorteggiate anche già altre due partite come orari. Juventus Parma-Juventus domenica 1 febbraio. Ormai le imparo a memoria. Anche perché devo annunciarti, quel giorno non avrai il piacere di offrirmi il caffè, caro Manuel.
Le farò una ragione.
Ah no, domenica tanto non me lo offri mai, già mai. 20:45.
Sarà già primo febbraio, direttore.
Come?
Dico, sarà già primo febbraio.
Sarà già primo febbraio.
Manca poco.
Ah, ho capito. Vabbè.
Un mese è volato.
Ma c'è gente che pensa alle vacanze, eh? Lei deve sapere che c'è gente che pensa già alle vacanze, i nostri tifosi, tanta gente. Primo febbraio, 20:45, Parma-Juventus, la settimana dopo, 8 febbraio, Juventus-Lazio-Torino, 20:45, in mezzo, giovedì 5 febbraio, le so tutte, Atalanta-Juventus, Coppa Italia perché si gioca in gara secca a Bergamo. Per la Coppa Italia e poi capiremo, perché avremo giocato anche la Champions, quello che sarà il sorteggio eventualmente per un, speriamo, auguriamocelo almeno, spareggio da dentro o fuori proprio in quei giorni. Detto questo, tante notizie. Ieri non ho visto il Napoli. Cosa ha fatto il Napoli? 0-0. Ai, come mai? L'Inter all'ottantesimo, mi sembra, giù di lì, ha battuto il Lecce, che ha avuto le sue occasioncine, e poi quando sei più accreditato di altri, il golletto lo vai a fare, un pio gol, e dai un senso ad una giornata che poteva essere amara anche per l'Inter. Stasera altre due partite. Ricordiamo quali. Como, se ne era parlato tantissimo, non quella di andare a giocare all'estero, Como Milan, ma questa sera alle 18:30 Verona Bologna, e a quel punto avremo chiara la situazione e la classifica, che in questo momento vede l'Inter a 46 e le ha giocate tutte, Milan 40, deve giocarne una questa sera, quindi può rimanere a 40. Possibile un 41, mi sbilancio sul pareggio. Anzi, che cosa ci dobbiamo augurare? Così, per gioco. Guardiamo a casa nostra, ovviamente. Però ci conviene che il Como batta il Milan e quindi il Como vada a 37, avvicinandosi alla Juventus, che ha 39, e alla Roma, che ha 39. O augurarsi un pareggio, o tanto non è cosa per noi lo scudetto, per chi la pensa così, ma non è anche cosa da lo scudetto per il Milan, a mio avviso. Quindi mi augurerei quasi un pareggio. La mia riflessione porterebbe, se proprio devo pensarci, così come faccio quando sono seduto sul divano, ditemi anche la vostra, un pareggio in maniera tale che l'Inter resta a 46, il Milan che ha 40 andrebbe eventualmente a 41, il Napoli a 40, Juventus 39, Roma 39 e tengo distante anche il Como, eventualmente a 35. Juve, Minghezza c'è, dice Tutto Sport ed è uno. Poi Gazzetta dello Sport, così rispolvero un po' le idee anch'io. Gazzetta dello Sport... Potere Inter, tutti questi muscoli, mamma mia, mi spaventano. Regge il muro del Parma, il terzo pareggio di fila per il Napoli. Milan d'assalto, Leao con Kunku per restare vicino alla vetta. Oggi di Juve si parla in chiave mercato, la Juve tenta il doppio colpo, Mingueza con Chiesa, Roma, ecco anche Malen. E quindi ecco spiegato il motivo della presenza di Ottolini, accordo vicino, ma bisogna informare chi ne detiene i diritti, chi è proprietario del cartellino del giocatore del Celta Vigo, perché dei 3-4 milioni proposti dalla Juventus per l'ex Barcellona in forza al Celta Vigo, difensore di fascia esterna, ma sa spingere, sa difendere, però se se ne privano anche quelli del Celta Vigo, magari qualche limite ce l'avrà a quel prezzo, altrimenti non penso di dire cosa che si discosti molto dalla verità. Dico che è un giocatore malleabile, eccolo qui, ma per la cessione a gennaio vorrebbero chiudere subito per quella cifra lì. La Juve chiede il prestito e via dicendo. Ce lo faremo raccontare tra poco nello spazio dedicato al mercato, spazio tutto mercato web con Lorenzo Di Benedetto. Oggi tra pochissimo la fascia delle 12:20, scusate. Poi si parla anche di Mateta, del Crystal Palace, attaccante, 35 milioni sarebbe l'investimento. È lì da ragionare, perché tu ti puoi liberare eventualmente anche di Vlahovic a gennaio. Oscenità. Nulla, non date nulla per scontato. Kumainez, Vlahovic, non date nulla per scontato. C'è qualcosa che non mi torna. E vorrei condividere con voi quel qualcosa che non mi torna. Molto più probabile giugno, decidendo adesso dove andare per Vlahovic. Ma attenzione all'uscita che non ti aspetti e che molti si augurano probabilmente. Però attenzione, davvero attenzione al mercato. Proveremo a girare questi nostri dubbi, questa mia perplessità all'esperto di mercato Lorenzo Di Benedetto tra pochissimo. Ieri saluto anche i miei moschettieri di là in regia, insieme per una ballata con Vialli, per questo evento che è stato organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro, presentato ieri presso il Palazzo di Città di Torino. Ebbene, tante piccole curiosità che poi nei prossimi blocchi vi andremo a raccontare, perché oggi è tempo di presentare anche un po' il Cagliari. Attenzione, perché c'è la trasferta adesso, non è che si vince sempre 5-0, ragazzi, attenzione, in trasferta diventa un po' più complicato, però a questo punto mettiamo i puntini sulle i e superiamo l'ostacolo Cagliari, superiamolo, punto e basta. In che modo, come ve l'aspettate questa partita, lo chiedo a voi. Ma nell'ultimo blocco avremo poi da chiacchierare anche di economia, di numeri, e a questo punto andremo a ragionare su quello che è il gruzzoletto recuperato con il report UEFA, che attesta la Juventus al terzo posto nel 2025 per quello che ha incassato dalla competizione europea, ovvero 66,4 milioni. Rendetevi conto, partecipare, non è che abbiamo fatto benissimo prima. Ci siamo fermati dove forse ci fermiamo ancora quest'anno? Chi lo sa, speriamo di fare qualcosa in più. Poi, l'inizio di questa competizione, che ci vede ancora protagoniste, due partite, Benfica e Monaco, nel giro di una settimana, da mercoledì prossimo a quello successivo, e capiremo anche il nostro destino. Comunque, tolte queste due partite, il 2025 ha generato un'entrata di cassa di 66,4 milioni. Lo analizzeremo col nostro esperto Gabriele La Monica. Caro Manuel, abbiamo qualche vocalino? Qualche videino? Ha fatto qualcosa lei in questo momento? Ah, mi sembra un po' il presepe. Mi sembra il presepe. C'è l'asinello e il bue attorno al c'è anche poi ci sono anche c'è anche l'altro che non è ancora andato.
Chi è Obambinel?
Obambinel, l'hanno rapito Obambinel. Va bene, non parlate così che poi si indispettiscono quelli che arrivano da tre pareggi consecutivi. Andiamo ad ascoltare qualche vocale, tema libero, qual è il primo?
Buongiorno, ecco, ma i nostri fratelli bianconeri che fanno tutte queste critiche, tira e molla per Chiesa, ma cosa ne sappiamo noi precisamente, veramente? Cioè, qual è la vera fonte che ci comunica cosa sta succedendo? Di Marzio? Cioè, no, fatemi capire, cosa ne sappiamo noi di quello che succede veramente fra un contratto e una trattativa in corso in questi giorni? Ma a qualsiasi livello, di qualsiasi squadra? Cioè, prima di fare delle uscite così con questi discorsi di critiche, cioè, su alcune cose non si sapranno neanche mai, neanche dopo. Cioè, quindi ne siamo totalmente fuori. Noi e i giornalisti che ci fanno anche le trasmissioni sopra sul mercato, che sì, qualcosa magari sanno, ma più che altro è per farsi pubblicità il procuratore o tantomeno la squadra. Ma poi il resto, figuriamoci se ti vengono a dire veramente come è andata la trattativa, eccetera, eccetera.
Ti ringrazio perché ci metti di fronte ad una situazione critica, da te definita critica fondamentalmente, e a questo punto bisognerebbe spegnere tutto. Cioè, in politica, tu ti fidi di quello che ti dicono in politica? Tu ti fidi di quello che è la situazione nazionale, mondiale, la sicurezza e quello che è? Succedono le stragi e vogliamo far passare addirittura che noi in Italia cose così non sarebbero capitate. Mi sembra un po' esagerato, se volete sapere la mia, perché nel frattempo le discoteche o le cose varie sono tutte più o meno così, locali, locailini e videini, sono tutti un po' così. Però adesso giornalisti o il pensiero comune del ben pensante, che da noi i controlli sono, però vorrei vedere che tipo di controlli, con chi, perché probabilmente non funzionano così bene le cose come si dicono. Stiamo parlando di calcio, amico mio, stiamo parlando coi procuratori, amico mio, stiamo parlando, probabilmente sbagli a fare riferimento che è tutto così. A volte non lo sanno neanche le società, cioè Ottolini che è lì, è già una notizia in Spagna, Ottolini che cerca Mingueza, è un pezzo di notizia, che te lo dica Di Caprio o te lo dica Paolino o Di Marzio, devi decidere tu la credibilità. Noi alcune cose le prendiamo al supermercato, confezionate, quello che vuoi, ma prima proprio di dirtele probabilmente so che non parlavi a me, probabilmente qualcosa che avete fatto prima. Intanto pregherei che proprio bestemmiare perché ti si è iniziata male la giornata, qualcuno sulla chat di Radio Bianconera, in generale con la vita, fatti la barba prima e sciacquati un attimino la bocca, nel senso non me ne voglia, l'amico, giornataccia, sapessi quante volte la giornataccia la peggiorano magari messaggi anche come il tuo, ma non nei miei confronti e non nei confronti della nostra radio, ci mancherebbe. Fattene una ragione e datti una mossa o datti anche una risposta. Detto questo, Ottolini è lì, cerca il difensore di fascia, cioè uno che sappia spingere per buttar via, mi è scappato, per cedere João Mario, che già devo capire perché l'hai preso, perché se in tre mesi non convince vuol dire che proprio non doveva essere neanche preso, perché forse l'atteggiamento, l'algoritmo non ce lo dice, la corsa non ce lo dice, cioè ci dice che è alto, bello e biondo e forte e costa poco, e sapeste quante volte ho comprato a poco o a tanto o ho preso fregature. Quindi bisogna respirare calcio, bisogna essere credibili, e ti dico sempre che la credibilità passa dal lavoro che si fa da tanti anni, come quelli di tutto mercato web, come Lorenzo Di Benedetto. Buongiorno Lorenzo.
Ciao Antonio, buongiorno a tutti.
No, perché sai, il solito discorso, ma sti giornalisti si vogliono fare mettere in mostra, ma che ne sanno delle operazioni di mercato in generale, no? Io dico sempre che ci sono siti e siti, ci sono persone credibili e persone meno credibili e persone che cercano like. Noi e voi di tutto mercato web, noi di Radio Bianconera, voi di tutto mercato web, invece cerchiamo di fare onestamente, con credibilità massima, quello che diciamo e su quello su cui ci esponiamo. Io ho preso un po' di appunti sul mercato Juve. Partirei però dal nome di Miretti. Partirei dal nome di Miretti, quindi in uscita. Dal nome di Rugani, quindi in uscita. Parlerei di Gatti. Mi fai un aggiornamento? Perché poi tra 20 giorni chiude tutto e non mi potrei più dire niente se non attraverso le colonne di tutto mercato web fino all'anno prossimo. Lorenzo Di Benedetto, mercato in uscita Juve.
Io credo che in uscita soprattutto ci sia un difensore in casa Juventus, perché Miretti... secondo me sarebbe un autogol pazzesco se la Juventus lo dovesse cedere adesso, cioè nel senso, lo hai avuto a metà servizio per tutta la prima parte di questa stagione, è stato in uscita tutta l'estate, no? Ce lo ricordiamo, il Napoli lo voleva, sembrava essere a un passo, e poi arrivò quell'infortunio che bloccò l'addio di Miretti alla Juventus e il passaggio al Napoli.
C'era qualcosa in ballo? Sai che questo mi manca come dato? Cioè, non fosse arrivato quell'infortunio, avrebbero aperto la trattativa, saremmo arrivati, questo non lo potremo mai sapere effettivamente,
certo.
Ma si era mosso qualcosa? Cosa ne sai?
Se saremmo arrivati non lo so, però il Napoli ci pensava e come, Cioè, era uno di quei giocatori nel mirino di Antonio Conte e permettimi di dirti, Antonio,
sì,
che... la Juventus degli ultimi anni guarda più i conti che ha guardato, anzi, più i conti che il futuro della Rosa, perché doveva rientrare, non perché la Juve abbia fatto male, ma doveva rientrare per forza di cose. Perché ha fatto
aveva quella priorità, Lorenzo, perché tutti devono rientrare, aveva quella priorità, quindi non doveva preoccuparsi di chi, ma del perché e del cosa.
Esatto. E quindi, capito, se noi facciamo uno storico delle cessioni alla Juventus, ci rendiamo conto che sono partiti tutti giovani che davano plusvalenza secca, ed era una necessità della Juventus fare una cosa del genere. E quindi anche Miretti sarebbe stato uno di quelli, nel senso, fosse arrivato il Napoli con un'offerta bella sostanziosa, la Juve ci avrebbe pensato senza ombra di dubbio e avrebbe aperto. Poi se sarebbe andati o meno a Dama, io questo non lo so, come hai detto giustamente, nessuno può saperlo, però diciamo che quell'infortunio secondo me è servito tra virgolette alla Juventus per trattenere un giocatore che secondo me può fare molto bene anche nella seconda parte di questa stagione, e quindi tenderei ad escludere il suo addio, a meno che non arrivi qualcuno, ripetiamo, con un'offerta bella vantaggiosa. Per il resto, uno tra Rugani e Gatti può partire, parliamoci chiaro, perché la Juve è destinata a passare definitivamente alla difesa 4 e quindi uno avanza. Vediamo se partirà Gatti, se partirà Rugani. Io ho l'impressione che Spalletti preferirebbe tenere Rugani e non Gatti. Questa è un'impressione personale, perché non è che ho parlato con Spalletti e quindi non so il suo pensiero, però l'impressione che ho è questa qui.
Quindi te la diciamo confermo, te la confermo.
Esatto.
Senti, vado sulle colonne di tutto mercato web, anche perché il tempo vola. Si scrive Minguezza, si legge 7 ruoli diversi, e allora piace sicuramente alla Juve. Ma perché se ne priverebbe di un giocatore, di un jolly del genere, il Celta Vigo?
Perché se no lo perde a giugno, e questo è poco ma sicuro, perché il giocatore in scadenza non rinnoverà all'accordo con la Juve, lo possiamo dire, già per giugno, però la Juve sta provando ad anticipare i tempi. Allora, l'abbiamo raccontata ieri la trattativa Juve.
E lo stiamo proponendo, Lorenzo, vi faccio i complimenti, perché queste sono delle chicche credibili. Juventus, calciomercato, tutto mercato web, lo abbiamo aperto proprio sulla colonna, sull'articolo che porta a questa trattativa. Prego.
E quindi questo vuol dire che la Juventus lo vorrebbe portare subito e ci sta provando a portarlo subito a Torino. Qual è il problema? Il problema è che la Juve vuol mettere poco sul piatto, ma giustamente, perché lo ripeto un'altra volta, il giocatore a giugno si libera a zero. Qual è il problema Celta Vigo? Il Celta Vigo dovrebbe dare la metà dei soldi che prende al Barcellona, perché il Barcellona ha il 55% sulla futura rivendita. E quindi questo che cosa significa? Significa che se la Juve fa un'offerta come ha fatto da 3-4 milioni di euro, il Celta Vigo ne incassa 1,5/2 e quindi dice, certo, se devo prendere 1,5/2 me lo tengo fino a fine stagione e chi si è visto si è visto. Però la Juve ci proverà. Io credo, da quello che abbiamo raccolto, che servirebbe il doppio, 6-8, secondo me a 6 si può già chiudere. Bisogna capire se la Juve vuol fare questo sforzo oppure no, perché secondo me Spalletti, per quello che ha fatto, un regalino se lo meriterebbe in questo mercato di gennaio, e quindi magari Minghezza, che potrebbe farlo giocare in tantissimi ruoli, come hai detto giustamente, sarebbe il regalo giusto secondo me per Spalletti. Ora Spalletti, se io sono convinto, se gli chiedi chi vuoi, lui ti dice voglio un grande centrocampista, voglio un grande centravanti, ma queste sono cose che non si possono fare ora, e quindi il mercato della Juve di gennaio potrebbe avere Minghezza come regalo per Spalletti, che ripeto se l'è meritato, perché la Juve, parliamoci chiaro, è rientrata nella lotta a scudetto.
Tu mi dici e mi affermi questo, che la Juve è rientrata nella corsa scudetto o nel gioco scudetto? Il gioco, sai,
no,
si è in quattro seduti e poi tre si alzano.
Sì, no, ma io ti dico che è rientrata nella corsa scudetto, perché il Napoli ha frenato e perché l'Inter arriverà un momento della stagione dove perderà punti, perché secondo me andrà avanti in Champions. E quindi alla fine li perdi punti. Il Napoli ora ha 6 punti di distacco dalla Juve, no? Dall'Inter.
Sì.
Napoli dall'Inter.
Sei punti loro, 7 la Juve.
E la Juve ne ha 7. Bene, però c'è da giocare uno scontro diretto. Parti dal presupposto che la Juve lo scontro diretto lo deve vincere per forza con l'Inter. E sei a meno 4. E 4 punti non sono niente. Quindi nella corsa a scudetto c'è anche la Juve, ma come c'è anche la Roma, cioè il rallentamento di tutte. Guarda, a me mi dispiace, non per ora, poi magari mi sentono anche tifosi dell'Inter e dice lui è anti-Inter. No, allora, a me dispiace che l'Inter abbia trovato il gol con Lecce ieri sera, perché avesse 2 punti in meno sarebbe veramente una lotta a scudetto pazzesca, dove veramente ci potrebbero giocare tutti, però va bene, prendiamoci il gol di Pio Esposito, va bene lo stesso. E vediamo, insomma,
e vediamo. Comunque si sono riaperte determinate prospettive. Dico sempre che si vedono i valori, le differenze, ma è una stagione anche questa particolare, e staremo a vedere. Chiaro che per la Juve c'è anche, prima dello scontro diretto con l'Inter, il Cagliari, vabbè, perché la prima trasferta dopo le vittorie di sostanza, e poi arriva Antonio Conte a Torino, anche quella la devi vincere perché avevi già perso la gara d'andata. Mi dici qualcosa di Chiesa? Perché poi non ci sentiamo fino a venerdì, no, alla prossima settimana,
a
caro,
martedì.
A martedì, Lorenzo Di Benedetto,
allora,
tutto mercato web.
Di Chiesa ti dico che la trattativa c'è, stanno andando tutti sotto traccia. Federico Chiesa, qualche milioncino di ingaggio se lo toglierebbe anche per tornare alla Juventus, e quindi secondo me si sta andando avanti piano piano, perché tanto non c'è fretta, perché queste cose si sbloccano alla fine del mercato. Però
deve tornare Salah dalla finalina che giocherà col suo Egitto domenica, se non sbaglio, e quindi il Liverpool non prende in considerazione l'ipotesi di privarsi di nessuno prima di averli di nuovo tutti a disposizione, quantomeno.
Sì, esatto, però insomma manca poco.
Esatto, prossima settimana è lì.
E quindi sì, prossima settimana, ma guarda, ma ti dico che questa secondo me è una trattativa che si sbloccherà anche quella dopo, perché comunque ci sono tante cose di cui ragionare, non è facile ragionare con Ramadani, con Enrico Chiesa, che comunque cura da vicino le cose di suo figlio. E quindi vediamo, insomma, però bisogna tenere il radar acceso perché c'è la possibilità.
Facciamo il borsino, Lorenzo. Quanto siamo oggi? Percentuale? Un punto in più, due in meno? Dai, così, guarda, lo aggiorniamo di volta in volta quando ci sentiremo su Federico Chiesa.
T'avevo detto 50,
è vero.
Provi a mettere in difficoltà, ma io ne esco veramente pulitissimo e ti dico 51.
Vedi che ho fatto il giornalista e tu hai fatto l'esperto di mercato. Grazie Lorenzo Di Benedetto. Ci sono operazioni in corso su altre squadre? Qualche bomba?
No. C'è, guarda, la Roma abbraccia i suoi due... ci sono due attaccanti nuovi, così almeno Gasperini può stare tranquillo. E poi per il resto si va piano, perché siamo nella fase del mercato dove ora si attendono le occasioni vere e proprie. Però,
si guardano le vetrine, diciamo noi a Torino, esatto, in questo momento,
esatto,
prima
esatto,
di entrarci.
Si guardano le vetrine, esatto.
Lorenzo, che piacere, ci risentiamo martedì prossimo, perché diamo
perfetto
spazio alla redazione. Domani intervento con Nicolò Ceccarini, il meglio che abbiamo dalla redazione di Tutto Mercato Web. Grazie, ciao, buon lavoro.
Ciao Antonio, buon lavoro a voi.
La prima radio sportiva del mondo bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati. Allora, avete visto saltare un po' Twitch, la messaggistica, l'audio, l'app, prove tecniche, che non abbiamo due radio parallele, non ha ancora messo il secondo traliccio il nostro Manuel,
colpa,
quindi
del direttore,
scusate.
Non
colpa
ha pagato
del...
la bolletta di internet.
Esatto, è proprio quello. Dopo il giorno di riposo ieri, dopo il giorno di riposo di ieri, perché si è giocato lunedì, martedì defatigante, si è lavorato, non hanno lavorato col gruppo quelli che speriamo di recuperare per Cagliari, ma è già vigilia domani, quando verremo a conoscenza anche dell'orario della conferenza. Ormai ci siamo abituati. Tu che saltavi il pranzo, sempre all'una, c'ho le orecchiette con le cime d'erba nel forno, noi te l'abbiamo fatta spostare, Spalletti ti ha ascoltato, perché me lo dovete dire voi a che ora volete la conferenza. E noi gli abbiamo detto facciamo una pericena, un caffè al pomeriggio.
Dipende un po' anche da lei.
Io ho detto, Manuel vorrebbe verso le 16, perché così lava anche i piatti e mette in ordine la cucina di Radio Bianconera. Detto questo, vi faremo sapere, non ho ancora notizie, ho controllato velocemente adesso. Dicevamo, oggi la ripresa con l'obiettivo di preparare al meglio il turno di sabato alle 20.45, dalle 20 anche prima. Atterro nel tardo pomeriggio, ma 19 sarò già allo stadio. Speriamo che non faccia troppo freddo. C'è sempre quel venticello. È un po' da tanti anni che non vado a Cagliari, quindi sarò lì a raccontarvi da dentro lo stadio sicuramente cosa annusiamo, cosa percepiamo. Gli allenamenti quindi di oggi e domani in rifinitura saranno decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi. Quali? Consensao, che potrebbe puntare alla panchina, quindi rientrare nel giro, ma attenzione, Federico Gatti, dopo l'intervento e dopo le notizie di mercato, potrebbe aggregarsi un po' di più Consensao rispetto a Gatti, da quello che mi dicono. E quando vi diciamo mi dicono, sono quelli che magari massaggiano, sono magari quelli che vedono, sono magari i tifosi che possono entrare, sono magari le zanzare Zezé che ci raccontano e ci portano qualche indiscrezione. Per entrambi si attende il rientro in gruppo, perché finora non hanno lavorato in gruppo. Questo è quindi l'aggiornamento per quel che riguarda i due giocatori che sono venuti a mancare nelle ultime settimane. La Juve su due tavoli, quello di Federico Chiesa e Minghezza, subito è possibile, ma 2 milioni e mezzo, 3 sono pochi, si deve arrivare a 5. Alcuni procuratori, qui me lo dicono i procuratori, che vogliono arrivare a quella cifra lì. Il suo arrivo dipenderà da Salah, non stiamo parlando di Minghezza, ma di Chiesa, quindi che Chiesa voglia tornare in Italia, che Chiesa abbia avuto anche un interessamento da parte del Napoli. Lo abbiamo capito perché alcuni addetti ai lavori hanno degli amici allenatori e hanno spinto che questo giocatore servirebbe di più al Napoli che non alla Juventus. Ci può stare tutto, però mi devono spiegare una cosa. Se non gioca in Inghilterra o ha giocato poco, perché servirebbe di più al Napoli? E se invece lo accosti alla Juventus, qui faccio autocritica, non mia personale, di categoria, però alla Juventus prenderebbe uno scarso, cioè se non gioca lì. È un profilo, è un'opportunità, è un allargare la rosa, è uno che conosce già l'ambiente, è un rischio ponderato, che ti costa molto meno di tante altre cose. Come comprare un giocatore in scadenza di contratto, di una squadra avversaria, cioè infortunato, non infortunato, che giocava a Barcellona. Cioè gli ambienti fanno sostanzialmente anche la differenza. Quindi questa è la situazione del mercato, soprattutto di un mercato di riparazione. Ricordiamo, è un classe 97, Federico Chiesa, 25 ottobre, ha debuttato in Serie A con la maglia della Fiorentina nel 2016, quindi siamo a 10 anni dal suo esordio, il tempo vola per tutti. Nel 2020 è passato alla Juventus, nel 2024 è andato al Liverpool. Ha vinto una Premier League, due Coppa Italia e anche l'Europeo del 2021 con la nazionale italiana, tanto per riassumere il tutto. Una notizia la diamo e tra poco ci colleghiamo con Cagliari. Niente stage per Gattuso. Avete sentito? Mi chiami i miei stagisti? Me li chiami i miei due stagisti? Sono ancora lì? Sono andati via? Gli stagisti sono lì. Niente stage, finito lo stage, l'ha detto Gattuso. La Lega non trova la data prima dei playoff mondiali, tanto per dirvi che voi siete fortunati e quindi potete continuare qui a Radio Bianconera al vostro stage. Escono anticipi e posticipi di fine gennaio e inizio febbraio. I club vogliono un po' di riposo, non c'è spazio per l'Italia, però fortunatamente confermatissima Cagliari-Juventus di sabato sera, dove ritroveremo Lele Casini, Radiolina. Buongiorno Lele.
Buongiorno Antonio, ben ritrovato.
Allora, questa volta torno anche a Cagliari, è un evento, quindi sta nevicando a Cagliari o no? Dici un po' le condizioni.
Siamo un cielo parzialmente nuvoloso, ma sono 14 gradi. Sì,
che bella notizia, fino a sabato li teniamo?
Oltre i 10 gradi si può fare il bagno a Cagliari.
Oltre i 10 gradi, questa è informazione, servizio pubblico sta facendo il nostro Lele Casini. Lele, parliamo un po' del Cagliari, perché io vado sempre a studiarmi l'avversaria 2 o 3 giornate prima. Il Cagliari, come stanno andando le cose nelle ultime 2 o 3 giornate? Come sta?
Se andiamo a vedere le ultime tre, non bene, perché un punto nelle ultime tre non è assolutamente un bottino non soddisfacente, soprattutto perché 2 di queste 3 gare erano con le dirette concorrenti, seppur in trasferta. Quella precedente era con un Milan che però era molto rimaneggiato, seppur forte, però comunque una squadra che è arrivata a Cagliari e obiettivamente non aveva neanche iniziato bene la partita, il Cagliari non ne ha approfittato, quindi sicuramente i risultati non danno ragione. Il 3-0 di Genova è pesante, mentre il pareggio di Cremona, il recupero sotto i 2 reti, anche lì con tanti errori, ma poi una bella reazione, come spesso è accaduto al Cagliari, che è una delle squadre che ha recuperato più volte da situazioni di svantaggio, e quindi aveva dato comunque un buon punto in classifica contro una diretta concorrente. A Genova invece si è visto un Cagliari che nel primo tempo ha giocato, ma ha subito la solita rete in apertura, per poi non riuscire a segnare, nel senso che ha reagito bene, ma poi l'ultimo fuoco è stato quello di Luvuma, inizio ripresa, davanti al portiere ha sbagliato quel gol e a quel punto praticamente il Cagliari è uscito dalla gara, e poi da lì il Genova con molta serenità ha trovato il 2 e il 3-0 che ha chiuso la gara, forse un po' troppo pesante per il Cagliari dal punto di vista del risultato. Rimane l'amarezza di aver perso, e anche in modo abbastanza pesante, uno scontro diretto. Quindi è un Cagliari che non sta benissimo neanche dal punto di vista degli infortunati, perché forse recupererà Mina, che sta facendo un lavoro con la squadra, parzialmente con la squadra, dopo l'ennesimo problema al ginocchio, e poi vedremo se ci sarà qualche altra novità, soprattutto quelle che arrivano dal mercato.
Cagliari con un punto in più in classifica rispetto ad un anno fa, come giudichi la stagione? La nuova stagione?
In linea, però, per come aveva iniziato, per come molto spesso ha fatto vedere il Cagliari, ci si aspettava qualcosina in più, ma non tanto dalla squadra in generale, ma per quello che stava facendo vedere la squadra. La squadra propone, la squadra gioca, crea, Il problema è che è un po' di inesperienza, i tanti infortunati, ricordiamoci, Belotti, Felici, tutti e due con il ginocchio rotto, e poi ultimamente Folorussa e De Jola, che chiaramente hanno tolto due titolarissimi a Fabio Pisacane, che è un esordiente, quindi anche gestione da parte di un allenatore alla prima stagione in Serie A con questa problematica, chiaramente è una gestione che però tiene il Cagliari ancora a distanza dal terzultimo posto. È chiaro che adesso Juventus, poi la trasferta di Firenze, la partita casalinga contro il Verona, il Cagliari deve fare i punti.
Ecco, in questi casi ci fai vestire i panni dell'addetto ai lavori del Cagliari, cioè di un giocatore del Cagliari? Provo a fare questo esperimento con te. C'è la Juventus che guarda le parti alte della classifica e poi ci sono Fiorentina e Verona, giusto? Mi hai detto il Verona la terza partita.
In casa.
Ecco, che approccio ha mentalmente la squadra di Pisacane, il Cagliari in questi casi? Affrontala una che sta bene, in questo momento la Juventus diciamo che sta bene, poi centriamo nel merito della Juventus, e poi hai due sfide, no, per la zona che conta, perché guardiamo la Fiorentina è a 14 punti, il Cagliari ne ha 19 e il Verona ne ha addirittura 13. Perché noto anche dalle domande che fanno, che fate, che si fanno da parte dei cronisti, se va bene è un'impresa, se va male preoccupiamoci però di quella dopo, che era quella la nostra sfida alla portata. In questo momento qui, che cosa pensa realisticamente, secondo Lele Casini di Radiolina, la squadra, l'allenatore, nel rispetto chiaramente di tutte le avversarie, senza voler regalare niente a nessuno?
Premesso, parto dall'allenatore, cioè Fabio Pisacane. Conoscendolo, la prossima partita vale 3 punti quanto quella contro Fiorentina Verona. Quindi
okay.
Non abbasserà di un millimetro e penserà solo ed esclusivamente a quella gara. Se con le partite ravvicinate in pochi giorni, quella col Milan, poi Cremona e Genoa, forse qualche gestione per quello che era possibile l'ha attuata, visto le partite ravvicinate, qua non c'è da pensarci, bisogna affrontare ogni gara, a maggior ragione dopo Genova, con la squadra migliore. Quindi non ci sarà una gestione, secondo me, da questo punto di vista, se non purtroppo condizionata dagli infortunati. Il Cagliari ha espresso forse le migliori partite contro le grandi, vedi a Napoli che ha preso il gol al 94esimo, anche a Torino contro la Juventus, ve lo ricorderete anche voi, la doppietta di Illis, se no la Juventus era andata sotto con il Cagliari, e comunque nella ripresa il Cagliari era vivo. Ha battuto la Roma, anche contro il Milan obiettivamente non aveva iniziato male, poi nel secondo tempo è uscito fuori il solito allegrismo, quindi una gestione perfetta da parte della squadra di Allegri. Però con le grandi ha sempre fatto abbastanza bene, quindi quando non ha nulla da perdere o trova squadre di caratura elevata, il Cagliari paradossalmente ha giocato meglio. È chiaro che però è più difficile fare risultati. Quando ha trovato squadre un po' chiuse o della sua parata, un po' ha abbassato la guardia e ha sempre cominciato abbastanza male. Anche a Verona era partito col 2-0 sotto, quindi poi ha recuperato. Ha bisogno veramente di stare in campo con la massima concentrazione. La Juventus ti porta alla massima concentrazione, quindi da questo punto di vista sono abbastanza sicuro che scenderanno in campo col giusto spirito. Poi chiaramente dall'altra c'è la Juventus, che è un ottimo periodo. Chissà se mi chiedi chi vorresti togliere dalla Juventus di
questa oggi non te la faccio questa domanda, perché
non me la fa, perché io ho sempre lo stesso nome, poi un altro.
Quale?
Un altro che è Bremer.
Ildiz e Bremer.
Se li togli, ti invito a cena.
Se io li tolgo, li invito. Purtroppo ti invito a cena e te la offro io. Ma non per ripicca. Senti, il rendimento del Cagliari è molto diverso tra casa e trasferta?
No, devo dire la verità, no. Anche se in casa, è vero, ha battuto la Roma, non ha fatto benissimo. Soprattutto se poi vai a considerare i pareggi con Pisa, contro il Genoa, la sconfitta casalinga contro il Sassuolo. Però diciamo che il Cagliari è abbastanza uguale tra casa e trasferta. Ripeto, il Cagliari lo vedi in modo diverso in base all'avversario che ha davanti. Quello sì, quello è leggermente diverso, e forse il Cagliari gioca leggermente meglio con le grandi.
Certo. Una battuta finale sulla classifica, sul campionato. C'è stato il giro di boa. Come fotografi la Serie A di quest'anno? Chi rischia un po' di più? E anche il grado di rischio per il vostro Cagliari.
Sì, non c'è una squadra Materasso, non c'è una squadra già condannata alla retrocessione. Sembrerebbe che la salvezza sia una quota fissata, una quota un po' più alta, considerando anche la Fiorentina, che credo, immagino, speriamo fra tre giornate in poi si tiri fuori da quella zona là. Però la lotta è sempre tra le stesse, quindi io ci metto anche ancora la Cremonese, perché ha tre punti dal Cagliari. Da vedere il Sassuolo se si tira definitivamente fuori, per adesso è fuori, e poi c'è anche il Parma che ieri ha resistito a Napoli, ma che comunque rimane a pochi punti dalle dirette concorrenti.
Senti, avendone affrontate diverse, là davanti, in alto, chi vedi favorita? Chi sta giocando meglio? Chi trovi più organizzata come squadra da osservatore, attento osservatore del nostro campionato?
Sono cambiate molto le squadre, io avrei detto che il Napoli avrebbe avuto qualche punto in più, invece ne sta perdendo con le piccole. Se dobbiamo vedere, indubbiamente l'Inter con questi punti di vantaggio è la favorita. Il Milan pensavo che fosse anche la squadra Allegri un po' più su, visto il fatto che non ha le coppe, però la Juventus è in crescita, la Juventus ha... dato che immagino anche il riferimento sia alla squadra bianconera, ha un roster che obiettivamente è superiore a molte delle dirette concorrenti. E chiaramente ha un grande allenatore, quindi il primo periodo di ambientazione, di conoscenza è andato. Adesso sono molto curioso di vedere la Juventus con qualche giornata in più con Spalletti in panchina, ma chiaramente con Bremer che ritorna è tanta roba per la Juventus, quindi io credo che sarà tra le quattro, toccate ferro, quello che volete, ma...
Ne abbiamo poco in radio, però capiamo la tua riflessione. Lele Casini, Radiolina, anticipiamo le conferenze. Ci sarà la conferenza di Pisacane?
Domani alle 12.30 a Pisacane.
Bene, questa è già un'informazione, perché noi siamo in onda tra le 12 e le 14, quindi la seguiremo attentamente. Che domanda farai a Pisacane? Che domanda faresti a Spalletti, fosse lì, prima della partita? Che sarà attorno alle 16, ti anticipo anche questo per noi invece.
A Spalletti più che una domanda gli direi, se mi toglie Yıldız e Bremer la invito a pranzo.
Anche a lui, allora, mi sentivo un privilegiato, ma qui mi sa che vabbè, non è così.
Con Spalletti credo che anche tu abbia piacere magari a farti un pranzo, una cena.
Sì,
a Pisacane chiedo che, se non lo chiede qualche altro collega, lo chiederò io, come sono stati affrontati questi giorni, perché dopo un 3-0 così... abbastanza pesante dal punto di vista del risultato, con facce che ho visto diverse rispetto ad altre partite, ad altre sconfitte, credo che chiaramente sarà importante sapere come è stato affrontato, quindi sono curioso di sapere i giocatori come abbiano reagito in questi ultimi giorni.
E allora aspettiamo la risposta di domani del mister del Cagliari. Intanto ringraziamo e salutiamo Lele Casini e ringraziamo anche la tua emittente Radiolina per averti prestato. Toccate fuga qui su Radio Bianconero.
Un abbraccio forte, ci
grazie,
vediamo
ci vediamo a sabato. Porto il costume?
Sì, assolutamente sì. Dopo il weekend, più che altro lunedì è prevista pioggia, ma prima ci dovremo.
Va bene, l'hai fatto apposta, Lele. Va buono, ciao, grazie. Non l'avrei portato. Comunque, perché il tempo non c'è mai in queste trasferte, ovviamente. Noi siamo arrivati alle 12.54, ci siamo informati un po' di mercato, ci siamo informati sulla nostra prossima avversaria, il Cagliari. Anch'io pensavo che il Cagliari potesse fare meglio quest'anno. Il cambio dell'allenatore lo paghi sempre un po', però staremo a vedere naturalmente. Ascoltiamo qualche vocale, siamo rientrati normali, abbiamo attaccato il traliccio. Bene, allora ascoltiamoli.
Menghiesa, troppo caro, la Juve vira su Celik della Roma.
Ah, bomba di mercato. Scoop. Del nostro, come si chiama? Non ce l'ha detto.
Antonio.
Scoop di mercato. No, perché aspetti. Tu dici costa caro, se lo dovessi comprare, ma nessuno lo andrebbe a comprare adesso. Come nessuno comprerebbe adesso Vlahovic, perché ti deve dare dei soldi. Glieli metti nel pacchetto a giugno e accetti adesso la proposta. Quindi vai avanti così. Cerchi qualcos'altro, non è quello il nome. Tu ti fermi a 3, prendere questo giocatore a 3, se sono d'accordo i loro proprietari, ma cercano di sollevare un po' la quota per prendere quello che spetta. Non so se il 50%, non ricordo, l'ho anche ricordato il nostro esperto di tutto mercato web. Allora, riforme, si parla di riforme, un articolo due righe, le riforme del sistema calcio. In FIGC partono i grandi lavori per la riforma del calcio italiano, in attesa di capire cosa succederà con l'AIA, prende quota il commissariamento per l'Associazione Italiana Arbitri, ma si aspettano le motivazioni della squalifica di Zappi. Oggi pomeriggio Gabriele Gravina accoglierà le componenti. Sarà il primo di tre appuntamenti in calendario fino al 4 febbraio. Tre appuntamenti, tre riunioni e cambiamo il calcio. Diventa un'altra cosa. I palloni diventano di nuovo gialli, probabilmente. Nelle idee del presidente, quella di oggi sarà una sorta di chiamata alle armi nei confronti delle leghe e delle associazioni di categorie, nel tentativo di farle uscire allo scoperto. Piano strategico, alcuni temi chiave, non proporrà nulla di concreto. Ah beh, allora mettiamo quattro riunioni. Gravina, facciamo quattro riunioni se non c'è nulla di concreto. Ma chiederà cosa propongono per contrastare la sofferenza di un movimento che per il secondo anno di fila si appresta a vivere l'esclusione di due club dal professionismo. Cioè, e cosa facciamo, ragazzi? Attenzione Gravina, aspetta ancora un po'. Perché potrebbe esserci anche l'Italia fuori dalla grande competizione, che è un problema ancora più serio. Dopodiché dovresti dare le dimissioni se continui a voler parlare e di chiacchierare. Perché le regole le deve stabilire e dettare chi è a capo del sistema calcio e che dovrebbe averlo capito, perché non sei entrato in gioco da poche settimane e fai un aperitivo di benvenuto. Non puoi continuare ad andare a chiedere, no, alle società, perché ognuna barerà pur di resistere, di guadagnare quei maledetti soldi che la tengono viva, per non pagare però bene i giocatori, per non pagare bene la struttura, per non migliorare lo stadio, ma per tenersi il gruzzoletto. Devi smetterla di parlare. E lo dico, se l'Italia uscisse dal campionato del mondo, le dimissioni le dovresti annunciare già prima, augurandomi che l'Italia vada avanti e che tu non ritiri quelle dimissioni, perché non se ne può più solo di parole. Le facciamo, lasciale fare ai giornalisti, fai qualcosa di concreto.
Magagne,
caro amico mio, tu frequenti quelle riunioni, lo so. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, dai, e poi ci fermiamo perché è già l'una. E potete accendere il televisore, perché lo so che è arrivato a casa. Mettete su la pasta, canale 4637, e vi facciamo compagnia dall'una alle due, almeno, con cose di calcio.
Buongiorno direttore, guardo a Roma. Ma c'è un vantaggio a prendere i calciatori del mercato di gennaio nell'ultima settimana? C'è un vantaggio economico?
No.
Perché l'esperienza ci insegna che non c'è. L'anno scorso abbiamo preso l'ultimo giorno Kelly a 27 milioni, tre riffe Raffa. Quindi, siccome abbiamo tante partite e ci sono due ruoli dove siamo scoperti e giocano sempre gli stessi, Yıldız e Kalulu, magari avere prima i calciatori, considerando poi che devono ambientarsi, bisogna capire il loro stato di atletismo, di preparazione eccetera, neanche saranno disponibili subito, quindi magari prenderli prima significa averle a disposizione prima.
Sì, volere volare, sono d'accordo con la tua riflessione, non è che risparmi la metà, non è un saldo, è l'ultimo giorno, il volo aereo oramai se lo compri molto prima ti costa un po' meno. Se lo compri alla fine o il viaggio in treno ti costa il prezzo giusto, forse anche maggiorato. Al di là di questo esempio banale, che cerchi di risparmiare, riesci ad arrivarci quando il giocatore è proprio sconosciuto, sotto traccia e non ci sono altre offerte. Altrimenti la Roma che abbraccia Malen, che giocherà probabilmente anche subito, ci pensa su Gasperini, l'adattamento, serve, lo compro a fare da 27 milioni. cioè gli affari anche a gennaio, esclusi gli sconosciuti, no? Sono, portano questo prezzo attaccato al collo. Cosa voglio dire? Che alla fine del mercato puoi uscire allo scoperto brutalmente. Spendi 27 milioni per Kelly perché ne avevi bisogno, potevi farlo anche prima, ma intanto cerchi di avvantaggiarti se cerchi di vendere, oppure lo utilizzi. Adesso non ricordo Kelly quando arrivò alla Juventus, se in quel mese, no? Se in quel mese ha giocato tutte, poche, comunque era a disposizione, perché ti mancano giocatori della Coppa d'Africa, ti mancano giocatori magari infortunati, qualcuno lo metti in stallo perché non vuole rinnovare. Cioè le dinamiche di una società decollano o si azzerano anche e soprattutto a gennaio, quando capisci un po' l'aria che tira, le cose che mancano alle altre squadre, come si vogliono muovere, eccetera, eccetera, eccetera. Poi vedo la faccia di Douglas Luiz, che dovrebbe tornare in Italia. Spero che non venga in mente alla Juventus di cogliere questa opportunità. O no, per l'età che ha, non so neanche il prezzo, ma si parla naturalmente anche di altre squadre. Ma vedo che qualcuno, basta che abbia respirato, o ci sia la necessità e che costi poco, e qui apriti cielo, servirebbe sempre qualcosa. È vero, non si può comprare tutto, non serve tutto e soprattutto non vanno sperperate risorse.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, seconda ora di Cose di Calcio, rigorosamente in diretta, sono le 13.08, 54 secondi, il giovedì, questa fascia oraria, tra poco quindi la rubrica Un Balzo nel Passato e nel Futuro con Gianni Balzarini, pronto a raccontarci i tanti, in sintesi, i migliori, quelli che si ricorda, Cagliari Juventus della sua carriera. Allora, intanto ricordiamo, questa è la gara Como-Milan di campionato. Il recupero con il Como al Meazza il 18, il 25 febbraio. Quindi, quella che dovevano giocare in Australia, eccetera. Quello odierno contro il Como, questa sera alle 20.45, non sarà l'ultimo turno infrasettimanale del Milan, senza Coppa Europea da inizio stagione, orfano della Coppa Italia da dicembre. Infatti ospiteranno la squadra di Fabregas a San Siro in un'altra partita di metà settimana. Si giocherà a San Siro il 18-25 febbraio. Questa la curiosità che magari in pochi conoscevano. Invece vorrei tornare con grande piacere, oggi non riuscivamo ad averlo al telefono, Massimo Mauro, presidente della Fondazione Vialli e Mauro. Quindi ieri abbiamo raccolto delle immagini, abbiamo presenziato alla conferenza di presentazione tutti insieme per Vialli, qui in collegamento, eccola qui, la sala colonne della città di Torino, del comune, del municipio di Torino. In collegamento c'era anche Linus, direttore di Radio DJ, juventinissimo. So che qualcuno lo ha criticato e pizzicato, il pensiero è ancora libero tra i tifosi, quindi ci sono quelli bravi, bravissimi, fedelissimi, infedelissimi, eccetera, eccetera, eccetera. Intervento con Linus, in quel momento in collegamento, alla presenza di Massimo Mauro, presidente della Fondazione, tutti insieme per Vialli, già 3 anni senza Gianluca, il tempo vola, ma il ricordo del campione è più vivo che mai. Lunedì prossimo, quindi era questo che volevo ricordarvi fondamentalmente, lunedì prossimo eccoli qui al tavolo della conferenza, l'assessore comunale allo sport Carretta, quello che sta parlando per chi ci sta guardando in televisione, al centro Massimo Mauro, che ha giocato con Zico, Platini e Maradona. Chi è che di voi ha giocato con me nella formazione con Antonio Paolino? In pochi se lo sono potuti permettere. E poi la Silvia Campanella, ufficio stampa dell'evento e non solo. Lunedì prossimo, 19 gennaio, stavano presentando proprio i dettagli di questa serata, al Teatro Regio di Torino si ritroveranno tanti amici per My Name is Luca, ballata con Vialli. Lo spettacolo pensato e promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro, e quando si parla di Vialli viene sempre un po' il coccolone, al sottoscritto, ma anche e soprattutto, conoscendolo meglio e avendo fatto davvero miliardi di cose insieme, sportive e non solo, a Massimo Mauro. Lo spettacolo pensato e promosso appunto dalla Fondazione per la Ricerca e lo Sport Onlus, con il patrocinio della città di Torino e della Regione Piemonte, giunta alla seconda edizione. La prima l'anno scorso a Genova. Calciatori, artisti, musicisti, giornalisti, tutti insieme appunto per una serata dedicata alla musica e allo sport, ma soprattutto a Gianluca e alla raccolta fondi che saranno destinati all'Istituto di Candiolo per la ricerca e la cura del cancro al pancreas. Il nostro obiettivo è portare in scena quello che sarebbe piaciuto a Luca, cioè che lo faceva stare bene, quindi il calcio certo, ma anche la letteratura, la musica. Sul palco, guidati da Linus, che avete visto in collegamento, ci saranno in tanti, a cominciare dall'amico Roberto Mancini, Gigi Buffon, e Giorgio Chiellini, Fabrizio Ravanelli, Pessotto, e si rivivranno anche, penso, momenti, anche immagini, legate a quella vittoria in Champions, l'ultima della Juventus, l'ultima in cui c'era anche in campo proprio Gianluca Vialli. Gianluca Vialli, Pietro Sermonti, l'attore, monologo di Walter Veltroni, i contributi di Evelina Cristillen, Alessandro Cattelan, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono ancora dei biglietti. Il teatro è il Teatro Regio di Torino, in pieno centro, per chi fosse a Torino, per chi vuole arrivarci, per chi è comodo, controllate sul sito della Fondazione e scoprirete se ci sono ancora biglietti o meno a disposizione. Grazie alla Fondazione, perché nel frattempo ci ricordano una figura incredibile, umana e professionale come Gianluca Vialli, e grazie alla Fondazione perché facendoci sorridere magari un po', facendoci pensare magari un po', ci fanno riflettere non un po' ma tanto, e raccolgono soprattutto soldi per la ricerca, non se ne sprecano in altre cose, e quindi ci fa piacere anche per la Fondazione che gira tutto il ricavato per la ricerca proprio all'Istituto di Candiolo per la ricerca sul cancro e non solo quello al pancreas. Rientriamo allora con i temi bianconeri, con i temi legati alla trasferta di Cagliari. Con Bremer è sempre più facile. Il brasiliano è tornato al meglio e sta dando sicurezza alla Juve attraverso clean sheet e nessuna sconfitta. Se in campo c'è lui, è tutta un'altra cosa. Anche per Spalletti è un punto fermo. L'amico di Cagliari ci ha detto: io chiederei ad Allegri di togliere Bremer e Ildiz, sogno irrealizzabile per il collega di Cagliari, e sicuramente di parere opposto anche il nostro Gianni Balzarini. Ciao Gianni.
Ciao, buongiorno a tutti.
Un salto nel passato, Cagliari, che trasferta sì. È quella più insidiosa di solito, cioè organizzarla, andare lì, stare lì. Dimmi, raccontaci, facci fare Gianni Balzarini.
No, ma non è difficile.
Non è difficile, no?
No, come trasferta è anche comoda, perché comunque c'è il volo diretto, si arriva allo stadio anche abbastanza facilmente, la città è bellissima, il problema è il campo, ma non nel senso del campo, il problema è la partita.
Ah, vedi, me lo dici ogni settimana, adesso la buttiamo dentro, 5 volte contro quella squadra che tu avresti voluto che non fosse domenica lì, sabato lì, quando abbiamo giocato, caro la Cremonese, caro Balzarini.
Sì. Continuo a ribadirlo, se la Juve doveva steccarne una almeno fino alla partita con la Cremonese, era meglio se steccava quella lì e vinceva con Lecce, insomma. Poteva anche dare 5 gol a Lecce.
Esatto, non si sente la tua partigianeria in questo ragionamento.
No,
che
no,
cosa è scattato lì, nella Juve e nella Cremonese?
Ma guarda, allora, rivedendola, io ho dato ragione a quello che ha detto Davide Nicola, cioè per i primi 20 minuti comunque la Cremonese è stata in partita. Dopodiché è chiaro che prendi questi gol, magari che ti buttano anche un po' giù, no? Il gol di Bremer, che è una deviazione di faccia sul tiro di Miretti, il gol di David che nasce da un buco totale da centrocampo in giù, solo pensare di poter recuperare una partita del genere in uno stadio del genere e contro un avversario del genere. Allora, se mi assento 10 secondi è perché sto inserendo la voce dell'altro.
Tranquillo, allora ti lasciamo 10 secondi, ti ritroviamo tra pochissimo.
Sì,
intanto
resto in linea.
Sì, assolutamente, noi siamo qui. Dicevamo, l'attesa per la trasferta di Cagliari, comoda per Balzarini che è vicino Linate, già per noi per Torino è un'avventura, assolutamente, con Cesare Gatti verso il recupero.
Okay, sono,
eccolo, eccolo. Stavo dicendo, comodo per chi è vicino a Linate, caro Balzarini, questa trasferta. Ma torniamo a noi.
Ah, beh, sì, certo. Tu hai chiesto a me e io ho risposto.
Esatto, esatto. Senti, dicevamo di questa trasferta, l'hai rivista, cioè la trasferta, hai rivisto con la Cremonese, quindi quei 20 minuti. Ma nella Juventus, al di là dei 5 gol, perché poi...
Sì.
Tutto in discesa quando inizia bene, quando la Juve in vantaggio così nel primo tempo l'abbiamo visto quasi mai.
No, io credo che adesso non sono amante delle statistiche, per carità, però
sì.
Dunque la Juve non faceva un 5-0 credo nella partita con la Sampdoria, poi c'era stato un 7-0 con Sassuolo quando Tevez aveva realizzato quel gol straordinario, ma stiamo parlando del 2017, mi sembra.
Sì, stagione 16-17, sì, esatto.
Ecco, quindi è chiaro che né con il ritorno di Allegri, né con con Pirlo, con Sarri, né con il ritorno di Allegri e tantomeno con Thiago Motta non si era vista una roba del genere, insomma, ecco. E neanche con lo stesso Tudor, quindi diciamo che Spalletti ha riportato anche dal punto di vista del punteggio la Juve a, come si dice, ai fasti di un tempo, però ragazzi, lo dicevo subito anche in diretta la settimana scorsa lì con te, attenzione a questi risultati, insomma, contenerli nell'entusiasmo, non farli sconfinare nell'euforia, tornare coi piedi per terra, perché ripeto, Cagliari è un terreno molto difficile e anche lì vale il solito principio, cioè quando arriva la Juve la vedono come una finale di Champions.
E vedere arrivare la Juve dopo un 5-0 fa preparare la partita dicendo cerchiamo di non fare queste figure.
Esatto,
io
esatto,
la leggo un
esatto.
Po' con la testa del finto calciatore, quale sono, ovviamente.
No, ma è assolutamente così.
Cioè scatta l'allarme, no?
Scatta l'allarme e quindi c'è un ulteriore stimolo a fare bene, al di là del fatto che lo stimolo primario del Cagliari è quello di salvarsi. Poi c'è lo stimolo di affrontare la Juve e lo stimolo di affrontare una Juve così.
Certo.
Questo la Juve lo deve capire. Cioè, quando si dice bisogna mettersi al livello degli avversari, non vuol dire dal punto di vista tecnico o tattico, perché è evidente che è un altro livello la Juve rispetto alla Cagliari. Allo stesso livello di mentalità, di fame di vittoria, di voglia di vincere, di confrontarsi, di fare i duelli, di correre, di darsi una mano, questo si intende e più che mai serve in queste partite qua.
Senti, gennaio, hai tappezzato la cameretta con la classifica? La guardi?
Ma no, ma guarda, allora ero ieri sera ospite a Tele Lombardia, la mia ospitata settimanale, la riproponevano ogni 3x2,
non ti ho visto,
soprattutto dopo la vittoria dell'Inter, quindi si è visto che c'è un Inter che sta tentando la fuga, attenzione però perché stasera gioca il Milan e se il Milan dovesse vincere a Como sarebbe a meno 3.
Che risultato ci è comodo del Milan? No, fai il tifoso medio juventino.
Ma guarda, io
per chi
ti
fa
dico,
il tifo stasera?
Ma no, vabbè, allora il risultato per lo Juventino dovrebbe essere la vittoria del Como, perché comunque il Milan resta lì alla portata, però significherebbe a questo punto dare via libera all'Inter, cioè entrare nel famoso loop secondo il quale solo l'Inter può perdere lo scudetto, le altre non possono strapparglielo via. Ecco, e invece una vittoria del Milan terrebbe, diciamo così, il campionato un pochino più in ansia per quanto riguarda l'Inter, che però adesso avrà un calendario che Champions a parte, fino allo scontro del 15, 14 o 13, perché ora non si sa, di San Siro con la Juve, è un calendario abbastanza agevole.
Certo. Senti, e chi come me ha detto, ma a me andrebbe bene l'1-1, cioè l'X tra le due squadre?
Sì, 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 va bene, può andare bene anche un pareggio, perché comunque il Como andrebbe a 38, non andrebbe ad insidiare di nuovo magari la posizione della Juventus, eccetera. Però, sai, bisogna capire a cosa si vuole puntare. Cioè,
esatto.
Se la Juve vuole puntare ad una posizione di, per la prossima Champions, che sia il quarto o addirittura un attacco al terzo posto,
il Como andrebbe allora, a 35, scusa, anch'io ricordavo sì, l'altra classifica.
Sì, in caso di pareggio andrebbe a 35. Se si vuole puntare allo scudetto, mi sembra un parolone in questo momento, un parolone, allora è bene che vinca il Milan in modo tale che si metta pressione all'Inter e che anche l'Inter senta un po' la pressione dietro le spalle. Dipende.
Sì, conviene guardare in casa propria. Una Juventus che sta letteralmente meglio, Gianni. Era da un po' che tra alti e bassi, e pareggi, e pareggite, e problemini, eccetera, eccetera. Non vedevamo questa tendenza, o sbaglio?
Assolutamente sì. Il problema qual è? Io voglio sempre essere realista nelle cose, perché adesso percepisco questo entusiasmo, questo fatto di una Juve che sembra inarrestabile. Le 15 vittorie consecutive le ha fatte Allegri un anno solo, nella stagione 15-16, e sono irripetibili. Lì con una Juve che addirittura era in undicesima posizione, la Juve vinse lo scudetto, fece 15 vittorie, un pareggio a Bologna, mi ricordo molto bene.
Vero.
E altre 10 vittorie e vinse lo scudetto con una giornata d'anticipo. Quelle sono andate irripetibili. Perché faccio questa premessa? Perché adesso la Juve con Spalletti credo abbia vinto nelle ultime 8 partite, ne abbia vinte 7. E però devi mantenerti a quel livello lì per consolidare una posizione da Champions, capisci?
Certo.
E adesso arriva un ciclo che non è più sulla carta semplice, o meglio, quello sulla carta più che abbordabile dovrebbe chiudersi con il Cagliari, e siamo già borderline secondo me, perché comunque, ripeto, una trasferta insidiosissima, ma poi hai, se non sbaglio,
Napoli,
il Napoli,
Parma,
appunto, il Parma,
e Lazio
e Inter.
Ti lascio chiudere la macchina, così non si sente il giudizio.
No, appunto, ti dico, poi se le vinci tutte ti dico, caspita, aspetta.
Aspetta, anch'io cambierei.
Aspetta un attimo.
Esatto.
Quale quarto posto? Cioè, aspetta un attimo.
Gianni, però, che cosa è cambiato nella testa, nelle gambe, al di là di Spalletti? Sempre il 30% portano gli allenatori. Che cosa rende un po' più gradevole? Non il bel gioco, però c'è una convinzione diversa, anche rispetto agli ultimi 3 allenatori che abbiamo avuto, dai, ci metto quelli.
Ma c'è.
Che cosa c'è di Spalletti? Aiutami a capire.
C'è una empatia, l'esperienza, c'è il carisma, ecco, il carisma, quello che non poteva avere Thiago Motta e non poteva avere Tudor, onestamente, proprio per una questione anche di militanza, no? Nel senso che allenatori giovani a fronte di un allenatore tra virgolette anziano, con due palle così. e quindi in sostanza che detta legge, ma non detta legge nel senso che è cattivo, duro, te lo fa capire con la sua magari anche velata ironia, col suo modo di parlare eccetera, ma ti fa capire che lui è il leader e ti dà al giocatore quel senso di sicurezza che viene dal fatto di dire, capisci che se mi segui ottieni, se non mi segui non ottieni e mi arrabbio.
e sei fuori. Questo è il punto. Magari però glielo mette giù molto bene. Cioè il giocatore ha bisogno di certezze, no? Deve vedere nell'allenatore il carisma del condottiero. Cioè io decido, quando sbaglio lo ammetto, come aveva fatto dopo Napoli.
Sì, è abbastanza emblematico lì, effettivamente, ecco, sì.
Parole difficili da trovare, no, in un allenatore.
È da dire.
Sono stato io a mettere in condizione la squadra di sbagliare, quindi ho sbagliato io, me ne prendo la responsabilità. Mm-hmm. E quindi il giocatore ha bisogno di questo punto di riferimento. Poi, scusami, anche questa è bravo al Parma, no? Perché comunque sì, si sta facendo seguire. Ma questa non ha il background di Spalletti. Ovviamente ci sono 40 anni di differenza, più o meno, non lo so, un po' meno di 40 anni di differenza.
Quindi tu in questa la Juventus non lo metteresti l'anno prossimo?
Ma adesso no. Allora, facciamo finta adesso no, nel senso che la Juve ha bisogno di 2 o 3 anni con un allenatore come Spalletti, poi anche Spalletti a un certo punto finirà
del muratore esperto, ho capito.
Certo, per senti, creare una certa mentalità, per ricreare quella Juve di quella mentalità lì.
Era questo un po' il progetto iniziale anche di Giuntoli, aspettare di prendere un allenatore così, se non proprio Spalletti, secondo me. Me lo confermi anche tu?
Il progetto iniziale, quello non lo so, sinceramente non so se fosse questo, perché Giuntoli era andato molto deciso su Thiago Motta.
Perché sperava di poter utilizzare da traghettatore.
Sai,
credimi,
lo aveva visto come condottiero nel Bologna esatto, lo è stato sicuramente. Ecco, però un conto è essere condottiere del Bologna, un conto è essere condottieri.
Quello è l'errore. E quindi
come quello della Juve.
Ti sei fidato di poter intanto mandare via tutto, ricostruire, questo mi crea.
Se Spalletti alza la voce nello spogliatoio non fiata nessuno, se Thiago Motta alza la voce dello spogliatoio probabilmente
si danno il colpo di gomito,
come dire, questo qua cosa vuole da noi, cioè,
fotografia perfetta, Gianni, fotografia perfetta,
capisci, cioè, questa adesso è la situazione. Non ti dico che è andata così, però viene da pensare
più o meno,
per esperienza,
più o meno,
che possa essere andata in certi casi così.
Sono d'accordo e lo diciamo con affetto nei confronti delle persone, dei professionisti tirati in ballo. Ci mancherebbe.
Carità, certo.
Direttore, puoi chiedere al grande Balsa di Dusan, secondo lui, se rinnova oppure... non mi ha finito la frase. Balsa, tocca a te rispondere.
Ragazzi, no, guarda, ho parlato anche nel mio video che verrà pubblicato tra poco. Adesso si è tutto sopito su Dusan, no? È fuori per infortunio, quindi non se ne parla, non si sa in quali condizioni rientrerà, non si sa se tornerà ad entrare in conflitto, bonariamente parlando, si intende, con David, perché una delle cause del male di David era stato quello, la competizione con Dusan Vlahovic. E quindi David adesso ha un bel periodo per portarsi avanti nelle considerazioni. Sai, rientra Vlahovic, sta fuori David, parliamone. Cioè, no? Quindi, per il momento tutti i discorsi sono sospesi, sono rinviati al momento del suo rientro. Quanto al futuro, continuo a dire che rispetto alla società, quando le possibilità erano meno di zero, quantomeno adesso in una scala da 1 a 100 sono 10, che è più del meno di zero, ma sono sempre poche, e quindi io lo vedo chiaramente più via dalla Juventus che all'interno della Juventus, però è sempre una considerazione che potremmo fare nel momento in cui Dusan Vlahovic tornerà ad essere al centro dei discorsi, oltre che al centro.
È in ballottaggio per il posto da titolare, esatto, recuperato meno. Senti, percentuali, Rugani alla Juve o va via?
Rugani,
buttami dei
Juve,
numeri, è un giochino, lo dico.
Dai, io dico 60% resta.
60 resta. Miretti, gennaio-giugno.
No, 99% in questo momento, mi sento di dire.
Resta. Perin,
secondo me siamo al 50% per giugno.
50% per giugno, e poi abbiamo ancora Rugani e Gatti.
No, Rugani te l'ho detto.
Ah, scusa, Gatti. Ecco, Gatti
per giugno, mi sento dire anche per lui un 60%. quindi non una percentuale altissima.
Se ti è piaciuto il giochino, noi lo riaggiorniamo. Tanto io non memorizzo, da casa saranno esigenti, ma spieghiamo anche che il giochino è che facciamo per chiudere il nostro appuntamento settimanale. Grazie Gianni Balzarini col suo balzo nel passato. Ci vediamo a Cagliari?
No, Cagliari, no. Questa volta la trasferta comoda e agevole non la faccio.
Ah, scusa, ah, bravo, vedi, agevole, e lui resta a casa. McKennie mi chiamano, hanno già imparato il giochino.
Bella domanda.
Ti lascio una settimana di tempo.
Se
non fosse ti
per me direi 110%.
110, però, e lo scali dalle tasse, è il bonus, è il bonus ristrutturazione.
Ci ho aggiunto l'IVA, no, aspetta, ci ho aggiunto l'IVA.
Ah, ma perché tu hai quella agevolata forse.
No,
ciao Gianni.
No, sono passato a quell'altra adesso.
Ma allora purtroppo guadagni milioni con i tuoi videini.
Certo. Il problema è proprio questo, dovrei guadagnare milioni per smaltirla bene, ma non è questo.
Fai troppi videini, caro il mio Balzarini, fa anche rima. Ti ho inventato un format, esatto. Magari lo inventiamo insieme su Radio Bianconera. Ciao Gianni, grazie.
Ciao,
di tutto quello che ci hai detto, non ci fermiamo. Tu ne fai di videini dopo la mezzanotte.
Io?
Li fai, sì, dopo la mezzanotte con la musica. Che musica usi nei tuoi videini?
Seguitemi sul profilo quello blu.
Questo era il nostro Manuel, non è la nostra intelligenza artificiale.
Ma chi è più funzionale, David o Vlahovic?
Oh, mamma mia, che domanda! Proprio adesso me la dovevi fare, che vado in pausa.
Non mi sono permesso di intervenire.
Guarda, se ti rispondessi, ti risponderei come Spalletti: 30 minuti, ma poi finirebbe la trasmissione.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, Paratici viola dal 4 febbraio. Volevo questa opportunità, così l'ex dirigente bianconero, ora è anche ufficiale. 4 febbraio, Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Chi c'è alle spalle, dietro? Il club viola lo ha reso noto ieri, altrettanto ha fatto il Tottenham, con cui l'ex dirigente della Juventus era sotto contratto. A Firenze è pronto un accordo fino al 2030. Nel frattempo Paratici, conferma il club inglese fra ringraziamenti e auguri, resterà a Londra fino a fine mercato, seppur restando in contatto con la dirigenza viola. E, niente, volevo vedere se c'era qualche curiosità legato a questo passaggio. Quindi torna in Italia Fabio Paratici. Per quanto riguarda le ultimissime, abbiamo già aperto tutto mercato web, andiamo sulle colonne di Bianconera News, eccole qui con gli aggiornamenti. Chiesa Juve, il suo arrivo dipenderà da Salah. Apolloni, Locatelli è migliorato con Spalletti. Balzarini, Juve si respira finalmente aria positiva, quello che ha ripetuto un po' da noi poc'anzi. Real Madrid ha perso anche col nuovo allenatore. Plusvalenza di Mandragora, l'Udinese si accorda per il patteggiamento. Allora, la differenza la fa, secondo chi ha punito oggi, caso più semplice, l'Udinese proprietaria del cartellino all'epoca di Mandragora, il fatto che non ci fosse il sistema, ok? Ma ribadisco il concetto da ripetere nei bar e nelle cassette delle offerte della chiesa quando ci andate, andateci qualche volta, un po' di finanziate un po' per chi è meno fortunato. Allora, calcio e finanza. Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha chiuso il 14 gennaio il procedimento disciplinare sul trasferimento di Rolando Mandragora dalla Juventus all'Udinese nell'estate 2018. Quindi dicevo, informiamoci bene. Qui ti dicono ce n'era uno, due. La Juventus ce n'erano 5, 14, 17. Ricordo che quelle plusvalenze hanno inciso nel bilancio di una società importante come la Juventus per il solo 3,4%, se ricordo i decimi esatti delle operazioni. Tanto per dire, ha voluto fare sistema per fare la furba? C'è chi, come società, in generale, non parlo della Fiorentina, dell'Udinese, perché non conosco i dettagli, ma ricordo le tabelle, che erano praticamente equivalenti. Cioè, se uno ha poco sul suo conto, sul suo bilancio, ha uno e incide per 0,10, incide parecchio su quel bilancio. Non è il numero delle operazioni, è la somma dei valori di quelle operazioni. Le plusvalenze della Juventus incidono per il 3,4%, ricordo, 3, ne sono convintissimo, la virgola, ne sono certo, quello che c'è dopo è tra il 4 e il 6%, 3,4-3,6, ok? Cosa voglio dire? Se avesse voluto fare la furba la Juventus, caro Chinè, avrebbe fatto la furbata di cedere e di prendere in nero dei soldi da un'operazione qualsiasi, come capita nel 90% dei casi, e tu te ne fotti. Non ti interessa niente, si dovrebbe dire, nelle radio importanti, e questa è una radio importante. E allora rettifico e dico, fai finta di non vedere perché non è di tua competenza. E questo è il dramma in Italia. Il dramma è che oggi Gravina inizia a rapportarsi con le società senza avere un piano operativo di diminuzione del numero delle squadre del nostro campionato. Ma per parlare, qual è il problema, visto che devi trovare le soluzioni, non fare domande, se no vieni a fare il giornalista, visto che diminuiranno le squadre professionistiche? Ma avete mai controllato seriamente i bilanci delle squadre non professionistiche? Perché si dovrebbe definire professionistica una società che non fa bene il suo lavoro, che arriva in ritardo sempre nel presentare la documentazione necessaria, che scompare all'improvviso, che paga e non paga sia i procuratori che i giocatori? Dov'è la serietà del sistema? Le difficoltà le conosciamo. Allora non andiamo sempre solo a batter cassa per chiedere soldi al governo, destra, sinistra, giallo, verde o rosso, non mi interessa. Devi diminuire il numero dei club in Serie A e devi decidere come farlo. E se uscisse l'Italia dai mondiali per la terza volta consecutiva, devi assolutamente dimetterti, o ci deve essere un intervento descritto in un accordo in cui rispondi delle scelte fatte, rispondi del fatto che sono passati degli allenatori che non sono stati in grado di, e devi ristrutturare il sistema del settore giovanile, dove non si possono accentrare tutto il grande talento, sempre che ce ne sia, in pochi club, perché tanti numeri 10 in una squadra del settore giovanile toglie tanti numeri 10 bravi che possono giocare da altre parti e che quindi non arrivano tutti poi a 15 anni. Non so se ho reso l'idea. Prime e seconde squadre devono essere gestite in un certo modo, non come stanno gestendo in questo momento i settori giovanili, soprattutto a livello dilettantistico. Quelli forti devono andare a giocare alla Juve, al Milan, a Roma e altre squadre forti, senza accentramenti, senza 8 squadre fittizie per avere solo i benefit dell'iscrizione nelle scuole calcio, che sono esclusivamente business e che non si preoccupano del talento, ma guardano come fanno gli algoritmi se sei di giugno, se sei di gennaio, se sei di dicembre, perché puoi venderlo prima da professionista. Chiusa parentesi, e qualcuno mi ricorda anche, non ci si è mossi neanche per Osimhen. Esatto, tra l'altro finale Coppa d'Africa, ieri sera mi sono visto i tempi supplementari di Marocco Nigeria, giusto? Contro Osimhen, sì. Sono andati i rigori, mamma mia, l'avesse tirato David quel rigore lì, l'avremmo mangiato. L'hanno sbagliato gli altri e se lo sono mangiati lo stesso, anzi lì non esce dal campo secondo me. Però abbiamo la nostra rubrica del giovedì per temporaneamente messa in chiusura di trasmissione. Gabriele La Monica, Milano Finanza, News Wires. Ciao.
Buongiorno.
Io sono andato a aprire subito Milano e Finanza e mi devi dire tu qualche curiosità, perché io i numeri li sono andato a controllare. Report UEFA dice che la Juventus nel 2025 ha incassato 66,4 milioni. Dobbiamo sempre partire da un dato di tanti milioni dalla Champions e poi dare tempo perché quegli investimenti, quelle entrate possano diventare investimenti importanti? Mi spieghi un po' la regola dell'economia del calcio?
Beh, allora, diciamo così, quei numeri insistono su anni, arrivano dopo anni di vacche molto magre, perché chiaramente quindi quegli incassi devono indurci a ridurre, ci hanno indotto a ridurre l'indebitamento, ma senza fare spese folli. Quindi adesso noi dobbiamo consolidare la posizione in cui siamo, o possibilmente aumentarlo, perché chiaramente purtroppo vediamo che l'Inter è molto più avanti di noi, e quindi quando poi ci saranno gli incassi che giustificheranno acquisti a quel livello, potremmo sperare di cominciare di riprendere a fare acquisti di un certo livello. Il tema è sempre il solito: se nasce prima l'uovo o la gallina, cioè quindi vale la pena investire per poi sperare di avere quei ricavi, oppure aspettare di avere dei soldi per poterli investire? E qui bisogna vedere, perché chiaramente la gestione Andrea Agnelli era molto più proattiva, per cui investo nella convinzione che questi investimenti poi possano portare un aumento di ricavi. L'altra gestione è molto più conservativa, per cui io prima porto a casa i soldi e poi li spendo. È vero una cosa, che comunque, soprattutto per quanto riguarda il mercato italiano, la crescita dei ricavi è molto più stentata rispetto a quanto non possa essere i mercati esteri, un po' perché appunto una cosa è avere la lingua inglese, la lingua spagnola, sono le due più parlate al mondo, chiaramente dopo il cinese, ma evidentemente questo l'italiano in questo senso non paga, i contenuti in lingua estera fanno fatica ad andare a avere un mercato più ricco, per cui sicuramente abbiamo un tema legato a un mercato che cresce molto in maniera molto più asfittica rispetto a quanto non crescano gli altri, soprattutto in questo momento. Per esempio, citavi prima la Turchia è un mercato che sta aumentando molto i ricavi, e si vede anche da quello che investono le squadre. È anche vero che comunque, se posso dire, mercato italiano è degli investitori esteri è caratterizzato da molti fondi, soprattutto fondi americani. Allora, il private equity molto spesso ragiona con delle regole che comportino che l'investimento sia sostenibile all'interno di 5, un tempo di 5 anni, ormai sono 7 anche 8, per poi essere rivenduto. Quindi fondamentalmente cosa devo fare? Comprare qualcosa tanto, a poco, e rivenderla tanto. Evidentemente la vittoria di un trofeo in questo percorso certe volte può essere vista come un inciampo. Mi spiego. L'Inter l'anno scorso è arrivata in fondo a tutte le competizioni senza vincere nessuna. Non ha vinto il campionato, non ha vinto la Champions, facendo quella figura che sappiamo, non ha vinto la Coppa Italia. Da un punto di vista dei ricavi, questa stagione che per un tifoso interista è un incubo, perché un tifoso non interista è un sogno, ecco, questa stagione è una stagione perfetta dal punto di vista dei ricavi. Perché? Perché io ho incassato il massimo possibile, non ho speso nulla perché non ho dovuto corrispondere a nessun tipo di premio di produzione. Allora, i fondi di private equity ragionano più o meno così, quindi io massimizzo gli incassi e minimizzo le uscite. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che i fondi non vogliono la vittoria dello scudetto? Forse è un po' azzardato dirlo, però diciamo che se non arrivano alla vittoria ma arriva il piazzamento non sono tristi. Ecco, questo è un ragionare da finanziariamente intelligente, ma da un punto di vista dell'industria calcio assolutamente suicida, perché chiaramente una squadra che non punta a non vincere è destinata comunque a avere un impatto da un punto di vista dei tifosi, dell'awareness, molto limitata. Ecco, la presenza di tanti investitori che hanno questo genere di ottica di visuale potenziale, io non ho detto che siamo tutti così, per carità di Dio, però è evidentemente che quel genere di investitori ragiona sulla massimizzazione delle entrate. Ecco, non è sempre detto che sia una cosa positiva. È pur vero che i mecenati, come furono gli Agnelli Giovanni, quindi gli Agnelli quando gli Agnelli erano Agnelli, Moratti e Berlusconi, oggi si chiamano Bin Salman e quindi sono i fondi arabi o magari azionisti che hanno altri obiettivi di visibilità, come è capitato anche per questi, per le famiglie italiane che hanno utilizzato chiaramente le squadre di calcio per crescere il prestigio e la visibilità all'interno del mondo italiano. Ecco, l'unica speranza per poter scavallare questo genere di investitori è quello di trovare qualcuno che investa in maniera non sensata da un punto di vista economico, quindi del ritorno, il cosiddetto ROI, cioè il return on investment, quindi investa delle cifre che non abbiano senso se quantificate rispetto al ritorno che se ne può avere dal punto di vista industriale, ma che investa delle cifre che abbiano un senso per il ritorno che se ne può avere dal punto di vista della visibilità e quindi della penetrazione sul mercato e quindi anche del fatto che la riconoscibilità, da quella che gli inglesi chiamano l'awareness, all'interno di un mercato o di una zona come essere quella dell'Europa meridionale o dell'Europa mediterranea. Questo è secondo me lo stato dell'arte.
Gabriele La Monica, Milano Finanza News Wires, grazie perché ti stiamo ascoltando con interesse. Sulla tua scrivania passeranno tanti documenti economici. Lo stato di salute del nostro calcio, un po' l'hai delineato. Quale sarebbe l'asse da sviluppare secondo te per migliorare la qualità, il sistema, il modello di gestione del nostro calcio? Cioè guardare alle infrastrutture, guardare ai giovani. Abbiamo intavolato una chiacchierata così un po', un dibattito verbale pochi minuti fa e mi stanno dando ragione diversi ragazzi che hanno giocato anche a calcio dicendo si predilige l'altezza alla qualità. Ecco, bruttissima equazione. Però detta male, ma probabilmente è proprio così. Al di là di questo, le società cosa dovrebbero stare più attente? Le società serie, professionistiche o la federazione che ne governa i movimenti?
Allora, ci sono due temi. Il primo tema è un tema di infrastruttura. Fino a quando gli stadi non sono di proprietà, gli incassi sono comunque mediati e comunque le società hanno un business model molto squilibrato, perché tu sei solamente legato all'evento sportivo, mentre con la struttura, per esempio adesso la prossima estate la Juventus venderà biglietti allo stadio, ma anche per dei concerti, quindi con degli eventi che sono,
mi sembra, legati, che siano anche quasi tutti esauriti, quindi hai anche, sì, i soldi già in cassa, tra, sì, l'altro,
comunque alla fine i soldi hai in cassa perché comunque tu vendi la struttura, poi sono il promoter che prende l'incasso,
certo,
evidentemente
l'hai già prenotato,
il fatto che sia tutto esaurito vuol dire che comunque la struttura viene ben recepita e che sia quindi un bacino di utenza interessante per poter replicare l'evento. Il tema è anche un tema di eccessiva parcellizzazione del mercato. Ci sono troppe squadre in Italia che prendono fondi pubblici per poter rimanere in vita, ma sono troppe. Cioè, alla fine, se tu guardi alla televisione delle partite di Serie C, tranne alcune realtà molto ben identificate sul territorio, molto spesso tu vedi gli stadi vuoti. E allora il tema è, bisognerebbe convincere o portare le società a fare un percorso simile a quello che è stato fatto a Brescia, dove per salvare il Brescia che era retrocesso, tre società si sono fuse diventando il nuovo Brescia Calcio. Chiaro, i tifosi di Salò della Feralti non saranno contenti perché chiaramente devono spostarsi di 40 chilometri, però se il calcio deve rimanere, come ha detto l'attuale ministro dello sport, il luogo dove si celebra il campanile, non andiamo da nessuna parte, perché abbiamo una serie enorme di società che fanno fatica a stare in piedi, che assorbono risorse che potrebbero essere distribuite in maniera più efficiente. E poi anche questo discorso dove i grandi devono sostenere in maniera acritica i piccoli è un discorso che deve finire, perché comunque non è assolutamente detto che perché ci sia Juventus io debba mantenere, giusto tiro fuori perché sono siciliano, lasci catena piuttosto che la squadra di quartiere di Catania. Non è scritto da nessuna parte. Deve prevalere sempre di più o un po' di più una logica di puro mercato, e quindi indurre anche magari con cose fiscali, con gli incentivi locali, le squadre e le società a unirsi e quindi creare qualcosa che abbia uno zoccolo duro di tifosi che consenta di mantenere una struttura, che consenta di mantenere un bigliettamento medio e via discorrendo. Poi sul tema delle scuole calcio, quello è un dramma nel dramma, perché chiaramente è un qualcosa dove tu devi vendere un prodotto, e quindi quel prodotto è come quando tu cogli la frutta fuori stagione, la prendi acerba sperando che maturi nel trasporto, ecco.
E che diventi più buona.
Esattamente, non dai il tempo perché il processo venga fatto. Quindi sicuramente è un problema di sistema. Non dimentichiamoci che il calcio spagnolo e il calcio inglese hanno avuto problemi sistemici e sono stati risolti con un discorso fatto anche con una triangolazione virtuosa Costa. Però non pensare che il calcio è il regno dei campioni e come tale il politico debba sostenere la presenza in vita di realtà che non hanno alcun senso da un punto di vista né sportivo né economico, perché tanto poi magari localmente portano X voti, ecco, questa logica deve finire.
Gabriele, commento con te per primo, non ci avevo pensato, mi era sfuggita. C'è una squadra campione d'inverno, stavo dicendo, d'Italia. È l'Inter, da ieri sera a fatica batte il Lecce, mi ha ricordato un po' la partita con la Juventus, però è riuscita di corto muso, lei sì, a esultare per un gol del suo baby attaccante. Campione d'inverno in un campionato così sbilancia il giudizio verso la squadra che in questo momento è in testa, anche se se ne devono giocare ancora alcune partite stasera?
Allora, chiaramente io sono un tifoso di Juve, quindi gufo in tutti i modi, ma da un punto di vista logico mi sembra che la tenuta del Napoli, la scarsa tenuta del Napoli aiuti, non possa essere che un prodromo di una vittoria dello scudetto dell'Inter, perché sicuramente non sono stati per infortuni, per sfortuna, quello che vuoi, non entriamo nel merito. Non sono in grado di tenere il passo con l'Inter, che pure, ricordiamoci, non ha praticamente vinto nessuno scontro diretto. Per cui questo è l'unico limite che ha adesso questa squadra, che non è riuscita fino adesso a vincere scontri diretti, e quindi questo potrebbe essere l'unico limite di sofferenza. Però sono una squadra molto esperta, con un allenatore giovane che dietro la nostra età che lo sostiene, perché poi Chivo è sicuramente un ottimo tecnico, ma va sempre ricordato che dietro la Marotta, che fu l'unico a riuscire, che è stato capace di tenersi Antonio Conte per 3 anni, quindi sicuramente una struttura in grado di sostenerlo. Secondo me è sicuramente quella che è più quotata per vincere lo scudetto, ma non solo perché svolta la campione d'inverno, ma perché gli altri poi continuano a perdere terreno. E se il Napoli se Conte non riuscirà nel tentativo di far fuori il Napoli dalla Coppa Campioni, quindi dovresti comunque qualificarsi per il playoff successivo, un ulteriore aumento degli impegni secondo me potrebbe essere esiziale per le ambizioni della squadra di Conte.
Senti, il mercato lo facciamo fare a quelli bravi, alla nostra società, fino al 2 febbraio, ma Gabriele Lamonica, da tifoso, di chi si priverebbe fosse necessario? Sai che si fanno dei nomi nella trattativa di qua di là, e chi prenderebbe adesso o al massimo a giugno, partendo da quali due nomi? Uno in entrata e uno in uscita.
Mi prenderei dico Miners sì, sicuramente, prenderei Bernardo Silva sicuramente.
Quante possibilità dai alle tue due pazzie di mercato?
Allora, con Miners in uscita mi auguro e spero che anche in questa fase di mercato possa essere concretizzata se i turchi aumentano.
Attenzione al mercato turco, ok? Quindi me lo dai, lo vorrei al 100%.
Bernardo Silva. Io posso fare anche una tappa a un qualche santuario se devo, ma nel senso che comunque è evidente che serva un progetto che sia più che credibile, e ovviamente una qualificazione alla Champions, questo è chiaro.
Quindi perché per fare un centrocampo di... Prego.
Non è, Bernardo Silva è un po' più avanti, se ancora, è ancora giocatore come non lo è più Modric per l'Italia grafica e De Bruyne per infortuni. Lui è ancora un giocatore a tutto tondo, cioè potrebbe essere un Pirlo proprio anziano, per capirci.
Chiarissimo, grazie. Allora salutiamo Gabriele Lamonica, lo ritroveremo la prossima settimana di giovedì, siamo ancora in pieno mercato, quindi in questa fascia oraria. Grazie a voi per aver avuto la pazienza e la bontà di seguirci. Si prosegue, abbiamo fatto una sostituzione, stamattina avevamo Alberto Mauro, adesso la nostra signora, ovvero Giulia Borletto, dalla sede di Genova. Ciao Manuel, ciao Christian, ciao ai nostri radioascoltatori, ci ritroviamo domani tra le 12 e le 14, aspettando l'orario, che non c'è ancora, della conferenza di Mister Spalletti. Ciao, let's go!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.